Prendiamo immediatamente contatto con il corpo, con la sua posizione, con le parti del corpo che sono a contatto con il terreno o con il sedile o con altre parti del corpo. Le gambe possono essere così, vanno bene come le hai, quindi più o meno sempre alla larghezza delle spalle, oppure le puoi anche tenere leggermente incrociate. Quello che è importante è appunto che il bacino sia più alto delle ginocchia, che ci sia un minimo di dislivello tra il bacino e le ginocchia, con le ginocchia più in basso. Quindi prendiamo bene contatto con il nostro corpo, appunto, con la sua posizione, con le parti a contatto e con quelle non a contatto. E sentiamo bene che anche in questa posizione da seduti il bacino è una base importante, forse ancora di più. Sentiamo bene le stesse identiche sensazioni, le stesse identiche percezioni che abbiamo nello Chan Chuang. Sentiamo il Kochige al centro del bacino, sentiamo la parte lombare della schiena che si rilassa, i glutei che sono ben appoggiati al sedile, la muscolatura perianale rilassata, la parete pelvica rilassata, così come i genitali e il pube. Sentiamo che da questa base, che è il nostro bacino, che è il nostro Kochige, si distende la colonna vertebrale, come sempre si distende senza arrivare a tendersi. Distesa ma non tesa, la colonna sale, mentre le spalle, il resto del tronco, le braccia con le mani che sono appoggiate alle ginocchia, alle cosce, si rilassano. E quindi anche qua sentiamo queste due intenzioni, queste due spinte, se vogliamo, dalla parte della colonna, questa salita, senza però arrivare alla tensione, e dal resto del tronco invece questo lasciare cadere, questo cedere. Infine, come sempre, sistemiamo la parte alta del corpo, la dalle spalle alla sommità del capo, anche qui stessi canoni, sentiamo il filo del capello che dalla fontanella, dalla sommità del capo, un pochettino ci tira su. Sentiamo la fronte che si rilassa, la mandibola, la mascella che si decontraggono, la lingua che si appoggia al palato superiore, immediatamente dietro ai denti, e il mento che come un'intenzione, quindi non un vero e proprio movimento, ma va verso il centro del collo, facendo distendere anche la parte cervicale della colonna. E con il corpo sistemato in questa maniera, ora con delicatezza, con la stessa leggerezza con cui una farfalla si appoggia ad un fiore, andiamo ad appoggiare la nostra attenzione al tantien inferiore, quindi due o tre dita sotto l'ombelico, due o tre dita all'interno. La nostra attenzione appoggiata delicatamente lì, al tantien inferiore, e proviamo a vedere se senza sforzo, quindi non dobbiamo forzare assolutamente la respirazione, ma a vedere se riusciamo a fare in modo di avere la sensazione che il respiro che entra dalle narici scende nella gola, attraversa il torace ed arriva fino a giù, fino al tantien inferiore. Ma questo non deve avvenire con uno sforzo. Lasciamo che il respiro sia così com'è. Semplicemente proviamo a seguirlo e se sentiamo che da qualche parte si blocca, c'è più sforzo. Proviamo a lavorare un pochettino su questa resistenza, a rilasciarla. Millimetro per millimetro. Diciamo che tutto quello che arriva dall'esterno, le voci, i rumori, semplicemente ci attraversi senza senza attaccarci e proviamo a restare concentrati dolcemente con l'attenzione appoggiata al tantiere inferiore, con la stessa delicatezza con cui una farfalla si appoggia ad un fiore. Il nostro respiro va e viene sempre più profondo. Immaginiamo ora di essere in riva ad un bellissimo laghetto di montagna. Siamo comodamente seduti sulle rive del lago ed è una notte tranquilla. Nel cielo le stelle ed una meravigliosa luna piena. E noi possiamo contemplare il paesaggio che ci circonda attraverso la luce della luna che accarezza le montagne, che scende fino al bosco che circonda il laghetto, accarezza gli alberi. E disegna una striscia di luce argentea sulle acque tranquille del laghetto. E tutto intorno è pace e tranquillità. Sentiamo che la luce argentea della luna accarezza anche il nostro corpo. Dalla testa ai piedi, dai piedi alla testa. La dolce luce della luna percorre tutto il nostro corpo. Scende alle spalle e illumina il nostro tronco, le gambe, fino ai piedi. La dolce e piacevole luce della luna. Ci avvolge, ci abbraccia, mentre tutto intorno è pace e silenzio. E sentiamo che la luce della luna scioglie a poco qualsiasi nostra tensione. La lasciamo scivolare. Mentre scioglie qualsiasi nodo di tensione e nutre il nostro corpo con la sua energia brillante, argentea. Sentiamo che sia il nostro corpo sia la nostra mente vengono rinforzati, nutriti da questa luce, da questa pace, da questa tranquillità. E Guardiamo alta nel cielo la luna piena, circondata dalle stelle. Sentiamo una profonda gratitudine che a poco insieme alla carezza della luce argentea ci pervade. Gratitudine e bellezza. Nella semplicità. Facciamo ora tre respirazioni, inspirando con il naso ed espirando profondamente con la bocca. Poi sempre rimanendo con gli occhi chiusi, cominciamo a sfregare le mani una contro l'altra. Le sfreghiamo fino a che non le sentiamo quasi bruciare. E poi le metteremo a coppa sugli occhi. E con tutti e 10 i polpastrelli cominciamo a fare dei piccoli cerchi e allarghiamo piano piano questo massaggio con tutti e 10 i polpastrelli tutta la dall'area della testa, del capo, scendiamo anche dietro nella parte occipitale, scendiamo alla nuca, al collo. Cerchietti, andiamo a cercare i punti che sentiamo, vogliamo ancora sciogliere. Assaggiamo bene con le guance. Andiamo a lavorare sulla mandibola, sulla mascella, sulla fronte, sulle orecchie, intorno agli occhi. Freghiamo bene le mani e andiamo con la mano destra sulla spalla sinistra, mentre l'altra mano sostiene il gomito, e di lì scendiamo a pizzicotti. Pizzichiamo e un po' tiriamo su, pizzichiamo e un po' tiriamo su, pizzichiamo e un po' tiriamo su. Bene, molliamo pure la presa della mano sul gomito, per scendere bene giù fino al gomito e all'avambraccio. Bene, pizzicotto e tirare, pizzicotto e tirare. Come se volessimo proprio sfogliare le fasce muscolari. E andiamo infine afferriamo dal pollice della mano, del braccio che stiamo massaggiando, e 1, 2, 3, e via con l'indice e tutte quante le dita fino al dito. E poi invertiamo. Stesso lavoro dall'altra parte, pizzicotto e tiro, pizzicotto e tiro. Bene. Questa è la combinazione di due tecniche che si chiamano Na e Ti, afferrare e tirare. È sulla muscolatura un ottimo lavoro, soprattutto se lo facciamo con il Chi, ancora che con la forza. Stiamo bene, soffermandoci un po' intorno alle articolazioni, e poi, quando sentiamo che siamo pronti, andiamo a afferrare il pollice e via. Bene, ora ci giriamo lateralmente e distendiamo le gambe e andiamo a mettere una mano sopra l'altra, un po' sopra, partendo da un po' sopra l'ombelico, e giriamo sotto. Facciamo una mano sopra l'altra, ecco, così. E facciamo dei cerchi intorno. Andiamo come vogliamo e nella direzione che vogliamo. Sentiremo che c'è una direzione che ci piace di più e una che ci piace di meno e faremo tendenzialmente quella che ci piace di più. Andiamo bene, cerchi. Sopra, sotto l'ombelico, giriamo intorno all'ombelico. Bene. E poi andiamo adesso a fare questo lavoro. Ci fermiamo al centro, andiamo dietro, andiamo alle reni e scendiamo giù, giù esternamente, fino giù, 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 dove possiamo arrivare, e ritorniamo su internamente, torniamo al punto di partenza e di nuovo via, giù. E su, e ancora, lo facciamo altre 5 volte. Ci fermiamo sulla donna. Restiamo un attimo in ascolto. Ci alziamo. E via.
Ah, sentivo la pelle più morbida. Non avevo adesso le mani perché mangiano proprio morbide. Però, mentre respiravo, sentivo questa parte qua vuota. Cioè, sentivo l'aria che entrava, ma non
La parte destra.
qua. Sì, perché non respiro di qua. E l'aria, quando lo mandavo giù, comunque qua sentivo un blocco. Piccato.
Sei riuscito a lavorarci un pochettino?
Lato sinistro, sì, lato destro no. Lato destro, infatti, sentivo qua un blocco.
L'aria un po' però è arrivata giù al cantiere, non so. Poi la visualizzazione com'è andata? Hai sentito la luce della
Sì,
luna?
sentivo solo aperto.
Bene. E come ti sei sentito? Eri a tuo agio? Ti piaceva? Quella pace, la tranquillità l'hai percepita? Va bene, allora adesso noi diciamo due parole su che cosa è questa. Poi la prossima volta facciamo. Adesso ti do le due visualizzazioni di base. Le due visualizzazioni di base sono questa e poi un'altra, che vedremo la prossima volta. Questa ambientata in montagna con la luna, la notte, la luce lunare, è, come dire, l'aspetto yang, è l'aspetto di Shiva, dell'elemento che porta alla coscienza, questa luce della luna è una luce brillante, una luce di consapevolezza, no? È una luce di presenza, è una luce no? Che ovviamente nel mondo dello shivaismo kashmiro, come dire, è quasi è invertita, no? Nel senso che tradizionalmente in altre tradizioni il simbolo della luna è un simbolo più femminile, no? È un simbolo del femminile, la notte, no? Eccetera, eccetera. Invece nello shivaismo questo simbolo è più un simbolo maschile, più un simbolo, no? Sempre in definitiva, no? In quel gioco di senso. Dello yin e dello yang che abbiamo detto altre volte, no? Cioè da una parte ciò che è la tendenza dello yang, e la tendenza dello yang è comunque quella di scendere, no? Scusa, no, la tendenza è quella di salire. Perché c'è una telefonata forse, se vuoi rispondere. È quella di la natura dello yang è quella di salire. E mentre la sua tendenza è quella di scendere, no? Lo stesso varrà per lo Yin Shakti, no? La tendenza sarà quella di salire, mentre la natura sarà quella di scendere. E quindi diciamo che è in questa visione, no? Della lunarità di Shiva, della lunarità del principio maschile, no? Della brillantezza di questo principio si, come dire, celebra proprio l'idea della leggerezza, l'idea della natura dello yang, okay? Che per sua natura è aereo, è rarefatto. Volatile, d'accordo? Mentre quando nello Yang prevale la tendenza, ecco che diventa concreto, che diventa pesante, che diventa pieno, che diventa no, penetrante, no? Che va giù fino a dove può, no? D'accordo? Sono diverse leggende, no? Rispetto a come Shiva e Shakti si incontrano, perché è ovvio che, no, le cose nascono nel momento, no? La leggenda. Il mito, uno dei miti principali è proprio questo, no? Che Shiva e Shakti si incontrano, no? E si uniscono, no? In un amplesso, no? E si uniscono in un rituale e la loro, come dire, presenza e il loro piacere, no? È così grande, è così immenso, che emanando, no? Da questo piacere tutte le cose vengono ad esistere, no? Quindi l'atto, no, a cui noi siamo abituati culturalmente, no, nella tradizione ebraica della quale Dalla quale ci siamo fatti fino a chiare, no, questo atto di un Dio che prende dal nulla, no? Che prende da neanche più di tanto da nulla, in realtà prende la creta, no? Prende la terra, modella tutte le, no? Anzi, in realtà crea dal nulla la luce, no? La luce fu, no? Eccetera, eccetera, e poi all'ultima. L'ultimo prodotto è questo essere, no? Questo animale che è l'uomo, no? Il quale viene modellato a sua immagine e somiglianza, e poi, no? Con la creta, con la terra, quindi, e poi gli viene soffiato lo spirito divino, no? Mentre nello shivaismo, in quest'altro modo di vedere le cose, non c'è in realtà un atto creativo volontario, no? Cioè Dio si mette lì e dice, vabbè, adesso faccio il mondo, no? Cioè, è una specie di presidente operaio, no?
Gioco velino.
Nel mondo shivaita invece, come dire, il mondo accade, no? Tutte le cose accadono e accadono perché nascono da queste gocce di piacere, no? Da questa emanazione di piacere che è l'incontro di Shiva e Shakti che non ha nessuna funzione
Volontario.
volontaria di produzione, no? E anzi, a un certo punto, in questo mito che si racconta, gli altri dei, no? Brahma, Vishnu, no? Eccetera, eccetera, Indra, no? Tutti i grandi dei del pantheon indoeuropeo, vedono, no? Questa cosa e vogliono anche loro diventare dei creatori, no? Loro vogliono creare, no? E nella loro volontà c'è la creazione, mentre nella volontà di Shiva e Shakti non c'è nessuna creazione, c'è volontà, no? E quindi cominciano a leccare queste gocce, no? Di piacere, e leccando queste gocce di piacere, Brahma, per esempio, diventa il creatore, no? Allora è capace di creare, no? E questo è molto, molto interessante, molto, molto profondo, e cambia la visione della vita e delle cose, no? Rispetto a questa idea, no? Intanto un'idea in cui non c'è, come dire, no? Un atto creativo del quale poi dovremmo essere debitori per tutta la vita, no? Perché in fondo, no, mi hai creato, no? Cioè, come si diceva, no? Le nonne, le vecchie, no?
Come
Dice,
ti ho creato,
mito
dicevo.
feto, mito tedesco, ecco. Ecco, quindi, no, cioè, che ti do, no? Ti viene un po' il sospetto che allora quella visione sia una visione che è al servizio, no? Di un potere che diventa il potere matriarcale o patriarcale, che dir si voglia, no? Come diceva giustamente De André, non si può essere così coglioni, però da pensare che esistano poteri buoni, no? D'accordo? Qualsiasi forma di potere. Mentre in questa visione non c'è un atto di qualcuno a cui poi loro, anzi, sono lì che trombano serenamente, che si uniscono serenamente, senza pensieri, senza preoccupazioni, senza intenzioni, no? Semplicemente nella contemplazione l'uno dell'altro, no? Nella bellezza che nell'uno e nell'altro, che l'uno vede nell'altra e l'altra vede nell'uno, no? In questo completarsi di presenza, no? Di coscienza che è, e di luminosità argentea che è l'energia di Shiva, d'accordo? E poi invece di calore, no? E di potenza, di esplosione, no? Nelle infinite forme che è invece quello che vediamo. Porta Shakti, no? D'accordo? Quindi questo è, come dire, un altro gradino che stiamo salendo nel nostro percorso. Però quindi c'è il Jing, c'è il Qi, che pratichiamo quando facciamo gli animali, sulle patologie, tutto il lavoro che è fisico ed energetico, d'accordo? Quindi sentire i canali, sentire i vari punti, il Tantien e quanto, lo Yong Chuan, no? Tutte le altre cose. E poi c'è il gradino del Ling, no? Dove, no? In realtà anche il mito di Shiva e Shakti che creano in questa maniera, no? È un mito, no? È una favola, è un modo di cui la nostra anima, il nostro Ling ha bisogno di rappresentarsi le cose, no? In una certa maniera, ma poi in essenza tutto è già quel che è, non so come dire, no? Non c'è nessun bisogno di creare, no? La creazione è un'illusione a cui noi siamo molto affezionati, no? È un'illusione di cui noi abbiamo molto bisogno, in particolare noi occidentali, no? Nella nostra cultura, no? Tanto è vero che fondamentalmente sì, è vero che da una parte, no? C'è l'idea appunto giudaica, c'è l'idea semitica ed ebraica, poi in particolare di questo creatore, no? Ma dall'altra parte ci sono i filosofi greci che vanno costantemente, no, alla ricerca dell'arché, del principio, no? Da dove sono nate le cose, no? Allora c'è chi dice dall'acqua, c'è chi dice dal fuoco, c'è chi dice dall'aria, c'è chi dice da quattro elementi che
Dall'unione.
si sono combinati, no? Eccetera, 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 no? Quindi Empedocle, Anassimandro, Talete e i vari presocratici, no? Che indagano, no? In questa maniera. Scusa un attimo,
Tranquillo.
sì, ti richiamo fra 2 minuti. Ciao, ciao, ciao. Bisogna arrivare a Parmenide, no? Perché cominciano, come dire, cominci un po' ad astrarsi, no? La questione, quindi Parmenide dice c'è l'essere, no? E Eraclito dice il fuoco, ma questo fuoco in realtà è il logos, no? Quindi vabbè, comunque, al di là di questo, no? Quindi noi siamo figli di una cultura in cui comunque bene, il principio di creazione, no? Cioè, dobbiamo, e ragioniamo fondamentalmente sempre, no? In termini di causa ed effetto. Ok? Quindi c'è una causa, c'è un effetto, no? Questa causa poi la possiamo andare a ricercare in mille, no? Dimensioni, ma comunque c'è sempre un legame di causa ed effetto. Quello che è interessante, no, della posizione dello shivaismo o comunque della posizione della mistica, perché poi i mistici arrivano tutti a questo tipo di conclusione, no? No, cioè non c'è una creazione, no? C'è la luce, come diceva il nome di un ristorante che abbiamo trovato con Annina nel centro, no? Nel cuore di Firenze, no? Che si chiamava I c'è quel che c'è, cioè c'è quel che c'è, no? D'accordo, cioè, vieni, mangi quel che c'è, c'è. E lei mangiò imprudentemente una ribollita galattica buonissima, che però ha pagato proprio tutto il pomeriggio. Comunque, al di là di questo, eravamo forse la prima volta che andavamo, però. E ultimo, no, poi siamo andati ancora qualche volta ad altre cose, ma eravamo a un come si chiama? A un convegno di psicoterapeuti. Dai. Quindi, ok? Noi siamo, no? Invece quello che è interessante qui è che non c'è un rapporto di causa effetto, no? Non è che sì, poi ok, in realtà boh, ma non c'è nessuna intenzione della causa di essere causa, ecco, quantomeno questo, no? D'accordo. E allora, no, noi attraverso la meditazione a che cosa serve, no? Noi sappiamo che la parte più veloce di noi comprende attraverso l'ascolto. Sappiamo che poi c'è una parte un po' più lenta, un po' più difficile da convincere, che ha bisogno dello studio, quindi studio, la pratica, il gong, no? Tutte queste cose qua, e poi c'è la parte più avvelenata, no? La parte più tosta, no? Più piena di idee, ok, fuorvianti, molto spesso, che ha bisogno invece della meditazione. Queste visualizzazioni, pur comunque, no? Non essendo in sé la meditazione, ok? Perché la meditazione è sto semplicemente seduto, non c'è niente da correggere. Sono però delle tecniche di rilassamento, sono delle tecniche di nutrimento dell'anima. È un po' come andare a vedere un film, non so come dire, no? Infatti si usa l'immaginazione, si usano i simboli, si usano i miti, si usano le storie,
Finché
eccetera,
regista.
eccetera.
Finché regista.
Esatto, ok? Quindi ogni tanto cominciamo a mettere questo tipo di cosa. Dovrei avere un audio, ma non so se te lo avevo già mandato.
Quale?
Di questo,
No, di questo
del
no.
laghetto. Allora, adesso poi faccio un audio del.